Dicevo che il testo si apre con quattro metalli pregiati, argento, oro, ferro e rame, e tutta l'attività estrattiva necessaria per ottenerli. L'uomo sa dove trovare l'argento, sa dove trovare l'oro, sa dove trovare il ferro, sa dove trovare il rame, ma non sa dove trovare la sapienza. L'essere umano è in grado di scrutare le tenebre fino agli estremi confini delle tenebre, ma non è in grado di essere saggio da solo. I versetti che abbiamo letto accentuano la meraviglia suscitata dall'attività dell'uomo. È bello il contrasto, abbiamo visto, tra ciò che avviene sopra la terra, il pane, e ciò che avviene sottoterra. L'essere umano si rivela superiore agli animali, è in grado di penetrare la terra là dove questi non arrivano. Eppure la sapienza resta lontana da lui. Ancora i versetti finali ritornano all'attività dei minatori. L'essere umano con la sua abilità tecnica è in grado di portare alla luce ciò che è nascosto. Ma lui che con la sua tecnica crede di poter dominare il mondo non riesce a trovare la sapienza. Quindi tutta questa prima strofa converge in una domanda. È forse questa la vera sapienza? È una domanda retorica questa, la risposta è negativa, no. La vera sapienza sembra inaccessibile all'essere umano. Oh, attenzione, guardate che questa cosa nei tempi moderni è fondamentale, perché per esempio adesso gli scienziati dicono che sono la nuova casta sacerdotale, cioè gli scienziati, proprio perché hanno l'intelligenza, sono capaci anche di dare risposte all'etica, alla religione, alla morale, alla filosofia, ma non è vero. Cioè, non è che lo scienziato è il sapiente, non è che per il fatto tu hai elaborato e hai sviluppato una tecnica nella tua vita sei il più sapiente di tutti, no, perché la sapienza non viene dall'uomo, non viene da quello che riesce a creare lui, questo ha bisogno di un altro, questo è il messaggio di tutto. C'è un autore, Morla, un esegeta, che sintetizza questa prima strofa con una frase che dice, è in spagnolo, «El homo sapiens es radicalmente un homo insipiens». Bellissima questa, è indimenticabile questa frase. Allora, andiamo a vedere adesso la seconda strofa. I versetti 13-20 che ci descrivono l'homo economicus. Allora, la sapienza non sta nella scienza e nella tecnica, starà nell'economia? Bello, in questo momento mi piace molto dire queste cose quando si vede proprio che c'è lo sfacelo dell'economia, no? Non è neanche lì. Dice il mortale. Qua viene usata la parola enosh in ebraico, non l'abbiamo vista già altre volte nel Salmo 8, per esempio, no? Ma che enosh, che tifkedenni, che cosa è l'uomo perché te ne curi? L'uomo si dice in diversi modi in ebraico, c'è l'Adam, che è l'uomo che viene fatto di sangue, no? C'è Gever, che è l'uomo forte, l'uomo sapiente. E c'è Enosh, che è l'uomo mortale, cioè l'uomo che è destinato, l'uomo visto nella sua fragilità, nella sua mortalità, l'uomo debole, facilmente feribile. E qua viene detto così, l'uomo facilmente feribile, fragile, ed è fortissima l'uso di questa parola qui, perché prima ha descritto l'uomo che è grande. Capace di fare delle cose straordinarie, di mettere un limite alle tenebre. Qua dice l'uomo debole, l'uomo che si ammala. Enosce l'uomo che si ammala. facile a morire, non ne conosce la via della sapienza. E non si trova questa via nella terra dei viventi. Cioè non è che tu ci vado in Germania, so bravi lì a portare avanti la politica, che ne so, vado lì è meglio, lì forse c'è la sapienza. No, no, non si trova nella terra dei viventi. Non c'è la sua abitazione, no, nella terra dei viventi, non ha un'abitazione nella terra dei viventi, una dimora, c'è cioè l'indirizzo. L'abisso dice: non è in me. E il mare dice: neppure è con me. Non c'è un luogo dove tu la puoi trovare, né l'abisso né il mare. Non si dà oro puro al suo posto, ecco l'homo economicus, cioè non la puoi comprare. Magari c'hai, oh guardate che qua adesso io userò sempre la parola oro puro, ma so oro raffinato, oro di Ofir, sono quattro parole diverse in ebraico, sono quattro tipi di oro diversi e vengono usate quattro parole, c'è un uso di parole originali in questo testo. Che non c'è da nessun'altra parte nella Bibbia, molto, molto prezioso anche per questo, no? Non si dà oro puro al suo posto, non si pesa l'argento come suo prezzo, cioè non lo puoi comprare né con l'argento e né con l'oro questa sapienza. Non si paga con l'oro di Ofir, questa è un'altra parola. Vi ricordate alla tua destra la regina in ori di Ofir? L'oro di Ofir era particolarmente pregiato, era molto raffinato, era preziosissimo, un oro molto particolare. Neanche con quello la puoi comprare. E non la puoi comprare neanche con l'agata preziosa e con il lapislazzuli. Oh, noi qui abbiamo tradotto così, agata preziosa e lapislazzuli, ma noi non sappiamo più. Con precisione a quali pietre si riferiscono questi termini. Sono tutti termini tecnici che all'epoca di Giobbe, in cui è stato scritto Giobbe, si conoscevano, ma adesso non li conosciamo più. Possiamo immaginare, zaffiro si dice saffir in ebraico, quindi possiamo immaginare che sia quello, deriva da lì questa parola. Non la pareggiano, cioè non arrivi allo stesso peso. Né l'oro né il cristallo, e non si cambia con i vasi di oro fino. Cioè tu puoi avere tutta la ricchezza di questo mondo, varia, non soltanto in quantità, ma anche in varietà. Tu non puoi comprare la sapienza. Guardate che questo è scontato, vabbè, per noi, però noi pensiamo, in realtà tutti noi pensiamo, che l'uomo veramente saggio è colui che ha successo. Pure che c'ha tanti soldi, che c'ha le macchine, che c'ha tante case, cioè è un uomo sapiente che ha saputo fruttare e sfruttare tutti gli strumenti a sua disposizione, quindi è riuscito nella vita, quindi è sapiente. No! Questo testo dice che non è vero, non si può comprare la sapienza con l'oro. Il fatto che tu ce ne hai tanto non ti garantisce che sei sapiente o che lo sei stato. La sapienza non è comparabile con strumenti preziosi. Non contano i coralli e il quarzo. Guardate che meraviglia! Cioè, continua a descrivere come se noi entrassimo nella cassetta di sicurezza della Gringot e vediamo, no, tutto quello che c'è dentro. Cioè, no, come si chiama? Vabbè, niente. Quella che aveva nascosto la coppa di tasso rosso, non mi ricordo, nella cassetta di questa cattiva. E tu entri in questa cassetta di sicurezza, in questa banca, e cominci a guardare tutte queste pietre preziose. Ma no, forse è questo, forse è questo, forse. Prima siamo entrati in miniera, no? Adesso entriamo nella banca, in un luogo pieno di tesori, una cassaforte. È bellissimo questo, non valgono i coralli, non contano i coralli e il quarzo. L'acquisto della sapienza vale più delle perle. Questa è un'immagine bellissima perché adesso ho tradotto con l'acquisto, ma non vuol dire acquisto. Noi abbiamo qua una parola ebraica che si dice Meshek. E Meshek ce l'abbiamo nel Salmo 126, 6. Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, Meshek. Meshek indica la borsa che ha a tracolla il seminatore piena delle semi. Delle sementi e mette la mano dentro e poi sparge le sementi da questo meshek. Qua si immagina che invece di essere piena di sementi, questa borsa è piena di perle. Anche se tu avessi un meshek pieno di perle, immaginatevi, no? Di mettere le mani dentro e tirare fuori le perle, no? Questo non sarebbe sufficiente a comprare la sapienza. È bella l'immagine. Potresti seminare perle per farle fruttificare, non è questa la sapienza. Non la pareggia il topazio di Kush dell'Etiopia, né si può pagare con l'oro zecchino, quello di Pinocchio, dice Mazzinghi. È un altro tipo di oro. Ma la sapienza, ecco che di nuovo il ritornello, da dove proviene allora? Non è nella tecnica, non è nella scienza, non è nel saper trafficare con le ricchezze, non è fare fortuna, ma se non è nel mare, non è nell'abisso, ma da dove viene? Vedete che l'autore, con una tecnica narrativa molto preziosa, ritarda la risposta. Perché il lettore a questo punto dice, ma allora dov'è la fine? Ormai siamo dici dove si trova, perché insomma no, ormai. Dai che riusciamo a farlo tutto, sono contenta. Allora, facciamo una sintesi di questa seconda parte dell'Homo economicus. Allora, nell'habitat naturale della Terra, nel mare non c'è nessun luogo, no? La sapienza non si trova. Si trova forse nel mondo sotterraneo? No, perché anche l'abisso dice che non c'è. L'abisso primordiale, poi, noi qui abbiamo Teom, eh? Quindi il luogo da cui si originano tutte le cose, il caos primordiale, non c'è neanche lì. Attraverso una vasta serie di termini commerciali, questa strofa ci descrive l'impossibilità di giungere alla sapienza attraverso la via della ricchezza. Questo non vuol dire che i ricchi non possono accedere alla sapienza, assolutamente. C'è bisogno di accedere a qualche cosa per vivere la ricchezza con sapienza, così come c'è bisogno di accedere ad altro per vivere la tecnica con sapienza. Ciò che l'homo faber non è riuscito a scoprire, non lo può neppure l'homo economicus. Gli autori parlano di simonia sapienziale, cioè la pretesa di essere saggi perché si è ricchi. E quindi tu puoi insegnare agli altri l'arte di vivere, attenzione, come fare successo nella vita. La sapienza non è paragonabile a nulla di ciò che gli esseri umani considerano prezioso. Si osservi che molti di questi termini sono tecnici, ricercati. Il significato preciso ci sfugge tanto sono ricercati. Andiamo alla terza parte, vuoi spegnere di nuovo? La terza parte sono sette versetti. Versetti 21-28, dove finalmente abbiamo la risposta. Abbiamo il terzo uomo, l'homo religiosus, l'homo ethicus. E dice così: la sapienza è nascosta agli occhi di ogni vivente, è celata agli uccelli del cielo. Bellissimo. Due volte c'è il verbo nascondere e sono due verbi diversi, sono sinonimi, ma dicono la stessa cosa, però sono diversi. Nascondere perché è prezioso questo testo. Nascondere e celare potremmo tradurre. Abaddon e morte possono dire, come se fossero due personaggi. Abaddon e morte. Abaddon vuol dire perdizione. È il luogo dove si corrompe, il luogo dove ci si logora, lo Sheol. Abaddon e morte possono dire, con le nostre orecchie ne abbiamo udito la fama. Il mondo sotterraneo, ne hanno sentito parlare, ma non ne conoscono la via. Soltanto, quindi guardate, una cosa molto bella questa, perché a volte si dice che il dolore rende sapienti, il dolore fa maturare, il dolore fa diventare grandi. Abaddon e morte, dico, ne abbiamo sentito parlare, ma non ne conoscono la via. Anche il dolore e la morte non sono capaci, non sono la sapienza. C'è bisogno di altro perché il dolore e la morte divengano strumenti di sapienza. Attenzione, alla nostra superficialità, anche nel dire, nel commentare quello che sta succedendo con il Covid in questo periodo. No? Attenzione, il dolore e la morte non rende sapiente nessuno. Perché solo Dio continua poi questo testo, soltanto Dio ne ha compreso la via. Solo Lui ha conosciuto il luogo, così dice al versetto 23. È bella questa immagine. Finiamo questi versetti perché così soltanto Dio ne ha compreso la via, solo Lui ne ha conosciuto il luogo. Quando egli volgeva lo sguardo ai confini della terra, vedeva tutto quanto è sotto i cieli. C'è questo sguardo di Dio che contempla la terra e in questa contemplazione Lui scorge. Scrutando la terra, scorge le vie della sapienza. È bellissima questa immagine di Dio che quasi si mette alla scuola, l'ascolta, la osserva, quasi per coglierne il respiro, i movimenti, il dinamismo, la profondità, no? È bellissimo questo. Tra l'altro pensate che vengono usati qui gli stessi verbi che si usano nel Coelet quando si descrive il sapiente che si pone alla scuola della sapienza. E questa è l'immagine di Dio, che lui la contempla, la riconosce, la sa trovare, ne scopre le vie, le comprende e si mette alla sua scuola. Quasi come se la sapienza fosse qualcosa di preesistente a lui. Bellissima questa immagine. Come se fosse all'origine di tutto, no? Poi noi sappiamo che la sapienza è Cristo. Quindi questo sguardo di Dio poi si va a posare sul Figlio. Sulla forma di quell'amore anche, no? Va bene, comunque. Quindi, quando egli volgeva lo sguardo ai confini della terra, vedeva tutto quanto è sotto i cieli, per dare al vento il suo peso e calcolare la misura delle acque. Quando impose una norma, un limite, una via, una regola alla pioggia, e un cammino ai fulmini e ai tuoni. Vi ricordate il Siracide, mi pare, un libro dei proverbi, quando dice che quando lui creava i cieli io ero là, no? E danzavo davanti a lui mentre lui creava il mondo. Allora la vide mentre creava il mondo, mentre poneva un limite alle acque, alla pioggia, un peso al vento. Allora la vide e la misurò. La stabilì e la scrutò, ecco qua gli atteggiamenti del saggio nel Coelet. La vide, la misurò, la stabilì e la scrutò. Tra l'altro pensate che misurare sa fare, Hashamayim Saperim Kevodel, i cieli raccontano, enumerano uno dopo l'altro la gloria di Dio, no? Ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Quindi questo misurare è dire lei è questo, è questo, è questo, è questo, è questo, è questo. Coglierne tutte le potenzialità, coglie tutto ciò che essa è. Pensate che in greco, il greco che traduce l'ebraico, scrive così: Kai exegesato autem, fece l'esegesi di lei. Exegesato autem, fece l'esegesi, come stiamo facendo noi, no? Scrutare parola dopo parola per coglierne tutta la bellezza. Fece l'esegesi della sapienza, bellissimo. Ma no, qui c'è una meraviglia, perché non si ferma a questo Dio. Vede la sapienza, ne fa l'esegesi e dice a lui. Cosa vuol dire questo? Che tutto quello che lui ha colto della sapienza lo dà all'uomo attraverso la parola. Lo comunica all'uomo, anche perché il verbo safar è uno dei verbi dell'annuncio, i cieli annunciano la gloria di Dio, no? E l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, narrano la gloria di Dio, traduce così, no? Quindi c'è questo parallelo, no? Tra il misurare le meraviglie che la sapienza fa e poi raccontarle all'uomo, perché l'uomo ne sia partecipe. E disse all'essere umano, qua c'è Adam, c'è più Enosh, c'è l'Adam creato dalle sue mani, l'Adam che è uscito dalla polvere della terra e nel quale lui ha messo la sua Neshama, questo uomo che ha dentro di sé la Nefesh dell'animale e la Neshama di Dio, due respiri noi abbiamo, noi respiriamo con due polmoni, quello degli animali, la Nefesh, il respiro della vita, e la Neshama che è lo stesso respiro di Dio. Questo è l'Adam, disse all'Adam, lo consegna questa, quello che ha trovato Dio, lo consegna all'Adam e gli dice, ecco, temere il Signore, questa è sapienza, allontanarsi dal male, questa è intelligenza. Cioè, la sapienza la trova colui che è in relazione con Dio, l'uomo religioso. Cosa vuol dire temere Dio? Non vuol dire aver paura di Dio, no, assolutamente. Questo erano i greci che avevano paura di Dio, di Zeus che scagliava i fulmini, che ne so, o di Poseidone. Ma temere Dio vuol dire vivere alla presenza di Dio, cioè vivere sapendo che c'è Lui vicino. A me piace sempre portare l'esempio della Madre Giovanna quando ancora stava con, cioè, camminava, adesso è sulla sedia a rotelle, quindi non c'è più. Vi ricordate che lei, quando stavamo a pranzo, si alzava sempre per prima, andava, la Madre Giovanna, lo dico per chi non la conosce, è uno scricciolo, cioè una personcina proprio fragile, piccolissima, una persona che va in paradiso con tutte le scarpe, mamma, bellissima, ma molto piccola, fragile. E lei si alzava sempre per prima quando eravamo a pranzo perché andava a lavare i piatti, perché aveva paura che noi poi la travolgevamo quando andavamo tutte insieme, no? Ecco, vivere alla presenza di vuol dire accorgersi che c'è la madre Giovanna e quindi tu rallenti. E quindi stai attenta a non fare movimenti bruschi che la possano travolgere in qualche modo, no? Oppure se è alla presenza di qualcuno che non sente bene, alzi la voce. Questo è temere. Vivere alla presenza di qualcuno, cioè sei alla presenza di qualcuno che conosci e quindi ti comporti in modo adeguato a quella persona. Che ti possa sentire, che tu non la scaraventi per terra, no? Che non la offendi, che la rispetti, che l'aiuti, cioè c'è questa relazione, vivere nel timore di Dio, mi sono spiegata, questo è molto importante. Quindi temere il Signore, questa è sapienza, vivere alla presenza di Dio, sapere che Lui c'è. E quindi avere l'orecchio attaccato alla sua parola, no? Vivere, camminare al suo passo, percorrere le sue strade e avere pazienza con i suoi tempi. No, vivere con lui. E poi l'homo ethicus, allontanarsi dal male. Questo tra l'altro nel libro di Giobbe è molto importante questa frase detta qui, perché all'inizio Giobbe è raccontato come un uomo integro, retto, temeva Dio ed era lontano dal male. Quindi il coro in qualche modo ripropone questa figura di Giobbe che c'era all'inizio, ma Giobbe è quest'uomo qui. Giobbe è colui che teme Dio, tant'è vero che gli amici di Giobbe, quando lo vogliono convincere che lui deve per forza aver fatto una colpa per stare così male, non parlano mai a Dio. Invece Giobbe sì. Giobbe racconta a Dio tutta la sua vita, tutto il suo dolore, è davanti a Dio. E allontanarsi dal male, questa è intelligenza. Vivere una vita che pone azioni in conseguenza del fatto che tu stai camminando. Allora così si impara, questa è la via. Vi ricordate quando Gesù dice nel Vangelo, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a me, no? Se no. Ecco, concludo allora con la sintesi di quest'ultima parte. Quindi la sapienza in questi ultimi versetti, in quest'ultima strofa, è nascosta a ogni vivente, è nascosta anche al mondo dei morti. Dove si trova allora la sapienza? Solo Dio conosce la sapienza, o se vogliamo il cammino per arrivarvi. La sapienza è posta in questi versetti nell'ambito della creazione, come in altri luoghi della Bibbia, io danzavo davanti a lui, no? Mentre lui creava il mondo. Interessanti sono i verbi con cui si definisce l'agire di Dio. Il verbo vedere indica una capacità di osservare, che è l'atteggiamento tipico dei saggi, quello che ha Dio. Il verbo safar, che contiene una vasta gamma di significati dal calcolare, dal narrare, dal descrivere, dal contare. Il verbo akin, stabilire, investigare, l'attività tipica del saggio, che è quella di Dio nei confronti della sapienza. Una cosa molto importante, sapienza si dice hokmah in ebraico. In questo testo, al capitolo 28, è sempre messa insieme alla prudenza, è tradotto, ma è la Binah in realtà. La Binah è l'intelligenza. Cioè la sapienza è una cosa, indica più una modalità di conoscenza empirica della realtà. Cioè è la realtà che si sperimenta, l'okmah, la sapienza. La Binah È la realtà che si comprende. Sono due cose. Vi ricordate quando abbiamo fatto il capitolo 13 di Matteo? L'uomo che ascolta la parola e la comprende. Cioè, questa è la Bina. Tutte e due devono andare insieme, tutte e due compongono la vita nella sapienza. Sapienza e intelligenza. Indica più una capacità razionale l'intelligenza. Temere il Signore e stare lontani dal male sono le caratteristiche con cui è presentato Giobbe e con cui viene ripresentato Giobbe. Quest'ultima parte del capitolo 28 offre quindi la risposta alle domande di questo poema che spero abbiate colto come straordinario. L'homo faber non è in grado di ottenere, né lo può l'homo economicus, lo può invece l'homo religiosus. L'uomo che teme Dio. Ecco, basta, non vi dico altre cose che sono più tecniche, però custodiamo questa parola davvero come preziosa e ringraziamo il Signore, ecco, di questa miniera che ci dà e dentro la quale possiamo cercare le sue vie.